www.storiedijoe.it e la storia continua. Si formino le coppie. Norme di Galateo. Per muoversi con agilità nel ballo, soprattutto se vivace e tecnicamente impegnativo, sarebbe necessario uno stile di abbigliamento relativamente sobrio e pratico. Ma le regole dell'etichetta possono proibire questo, soprattutto quando ci si avvicina alla cerimoniosità barocca. Il trattato di ballo di Fabrizio Caroso, nella sua seconda redazione, Nobiltà di donne, è del 1600, che ne segue una ventina d'anni prima, testimonia il grado di regolamentazione a cui si erano spinte tanto la scelta dell'abbigliamento quanto le usanze che vi si riferivano. Avvertimenti dell'autore e delle creanze necessarie ai cavalieri e dame nel ballo e fuori, riservano, trattando di dame, specifica attenzione per le calzature, come la dama da camminare e da portare bene le pianelle. Nel Galateo di Giovanni della Casa, il comportamento richiesto viene introdotto e illustrato per mezzo di una caricatura degli errori da evitare. Sogliono alcune signore e gentildonne, quando vogliono camminare, strascinar tanto le pianelle che il rumore che si fanno stordisce le genti. E di più alle donne le sbattono forte a ogni passo, che paiono i frati zoccolanti. Quanto ai cavalieri, vengono fornite simili istruzioni del modo che devono portare la cappa e la spada. In apertura di una serie di regole da ballare è posta quella che illustra diversi modi che si usano sia nel cavarsi la berretta come nel tenerle mano dopo cavata. Quello raccomandato prevede che il cavaliere se la tolga con la mano destra, ma subito la passi alla sinistra, in modo da liberare la destra che dovrà prendere per mano la dama. E sulla maschera. Nel corso del XVI secolo il cappello era stato anche al centro di uno specifico gioco di società, che era in uso in chiusura delle feste. Ce lo descrive e commenta in dettaglio, fra gli altri, scandalizzato e forse fingendosi tale, il moralista veneto Simeone Zuccollo. Le regole prevedono che siano le donne a invitare gli uomini a ballare. Il prescelto bacia la sua barretta e la pone sopra le bionde trecce di lei, ma il cappello è il simbolo di potere. Parendole, in quel ballo, desse sopra l'uomo per avere lei in quella dilettevole ora il cappello in capo. È la femmina a divertirsi e raggirare e dimenare quel sciocco senza berretta per quelle ampie sale a suo diletto. Alla fine l'uomo stanco se ne ritorna al suo posto, ma la donna può richiamarne un altro e cominciare da capo. Maschere e travestimento sono un altro ovvio ingrediente dell'abbigliamento legato alle feste e agli spettacoli da ballo. Il carnevale ne è il contesto più caratteristico, ma le implicazioni sociali e culturali di questa usanza sono più ampie di quanto non ci si possa attendere. Così il personaggio del cortigiano di Castiglione, al libro secondo, capitolo secondo, suggerisce che al gentiluomo siano inadatti i balli tecnicamente più complessi e veloci, prestezze dei piedi e duplicati rebattimenti. In camera privatamente gli concede di poter fare e questo balle e moresche e brandi, ma in pubblico no. Fuori che travestito, l'obiettivo non è un farsi riconoscere, al contrario, si precisa che non costituisce alcun problema che ciascuno lo conoscesse. Il fatto è che il travestimento autorizza a tenere in pubblico un comportamento più libero, che l'abbigliamento ordinario non consentirebbe. La consuetudine più recente ad associare la danza con musica prevalentemente, se non esclusivamente, strumentale, si scontra con l'insistenza diversa che rivela la documentazione medievale. Le carole vengono intonate, i predicatori se la prendono con le donne che cantano gridando ai balli e anche la musica da ballo per insieme gli strumenti che viene data alle stampe nel corso del XVI secolo rivela, se non altro, nei titoli dei brani, un'origine vocale. E la storia continua nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.